la relatrice di questa sera in un modo non originale, ma un modo unico. Tu, Sor Cristina, stai attento a quel che dico.
C'è da aver paura.
Sì. Attenzione, eh? Omen! Omen! Church! Artiga senza che, senza che. Madre, traduca agli estranei comunitari, traduci quel che è.
Uomini, donne, ragazzi e ragazze, guardate questa ragazza qui.
Ok. Libra, allora, quando lei era una certa suorina delle gotte.
L'ho conosciuta a Novara quando era una ragazzina, una giovane suora che valeva niente.
Aveva le gotte. Dopo, Osti, è diventata la madre generale. La madre generale. Dopo? Dopo Osti.
Dopo è successo quello che non doveva succedere, ma è successo. Che il Signore mi ha chiamato a questo servizio di madre generale.
Ha detto bene, Sor Cristina, io ho conosciuto negli anni 84-90, quando avevamo 20 kg in meno, e quindi la conosco bene. Oh, c'è ancora una cosa. Ho la urti vecchia come me, e che mi sono bergamasca.
La cosa più bella che ho io è che sono bergamasca.
Come me.
Come padre Giorgio.
E <Com'è>? Per quello che... Ecco, ecco, tieni grazie a nome di tutta la fraternità, di tutte parti del Gibra, di aver accettato questa serata, viene da Roma, con le sue consorelle, e che cerchiamo di ascoltarla. Oh, un'altra cosa, scusate. Oh. Mi hanno detto. Io non lo sapevo. Ma mi hanno detto che domani vengo con Pegliani. Direte, facciamo tanti mani anche a lui. Grazie.
Innanzitutto, pace e bene a tutti. Sono contenta di essere qui tra voi per l'invito che mi ha fatto appunto Padre John. Io parlo in italiano, state tranquilli. E sono qui con le mie consorelle, Sor Maria Gioia, Sor Maria Binita, che viene da Sor Maria Gioia, che è bresciana, Sor Maria Binita viene dall'India, e Sor Maria Renarin, che viene dalle Filippine. Quindi siamo una comunità già più che internazionale, e siamo missionarie di Gesù Eterno Sacerdote. La nostra congregazione è nata nel 1947 per opera di Madre Margherita Maria Guini, una donna bresciana, che inizialmente sentì questa vocazione, questa chiamata del Signore, e dice nella sua autobiografia: mi convertì, cioè quando ha scoperto il Signore ha sentito davvero un cambio di vita, no? un bisogno di voltare, come dire, pagina e di dare un volto alla sua vita in un modo diverso, quello cioè di donarsi al Signore. Erano gli anni, la madre era nata nel 1902, proprio come domani, il 21 di novembre del 1902, e aveva 20 anni quando ha iniziato la sua avventura con il Signore, ecco. E due importanti progetti che il Signore le ha messo davanti nel cammino sono stati quelli che inizialmente la madre entrò nella congregazione delle Ancelle della Carità di Brescia, perché sentiva il desiderio proprio di donare la sua vita in un modo concreto, anche accanto alle persone che erano nella necessità, nel bisogno. Un secondo e ulteriore passo fu quello che la madre sentì nel suo cuore di donare qualche cosa ancora di più al Signore. In quegli anni lei aveva avuto occasione nell'ospedale di conoscere alcuni sacerdoti e di comprenderne la necessità, perché i sacerdoti sono del popolo, ma sono anche a volte come dire, soli, no? Nelle loro necessità. E quindi sentiva già nel cuor suo il desiderio di offrire la sua vita per i sacerdoti, e quindi entrò in un monastero di clausura. Ecco, un secondo passaggio è stato questo per la madre, di dare in modo completo la sua vita, rinchiudendosi appunto in un monastero di clausura, per offrire la sua vita per i sacerdoti. Ci fu poi, negli anni 40-45, una grossa defezione di sacerdoti. Lei si trovava appunto in monastero, nella visitazione di Brescia, e questo evento, questo fatto, la colpì molto, no? Di questa defezione di sacerdoti, cioè sacerdoti che lasciarono, come si dice, la tonaca, no? E quindi la sua vita sentiva che andava in questa direzione di offerta totale per loro, ma lo Spirito Santo è, come dire, è sempre portatore. Se un'anima è attenta ai suoi richiami, a qualcosa sempre di più grande. E quindi la madre, in quel tempo, siamo negli anni della Seconda Guerra Mondiale, per fare in breve tutto il suo percorso, dopo che il monastero venne bombardato, quindi distrutto, e le monache in qualche modo dovevano intraprendere altre strade, ecco, in quel tempo la madre avvertì un evento che le cambiò totalmente, ecco, la vita. Aveva già donato la sua vita al Signore, ma questo fatto la segnò in modo particolare. Avvertì nel suo cuore, come si, per esprimermi, per farmi capire, una locuzione interiore, cioè un qualche cosa che si sente e che non si può esprimere in parole, perché è un evento dello spirito, qualche cosa che il Signore ti fa comprendere. Avvertì questo, questa voce e questo grido di Gesù: quale utilità del mio sangue se nessuno lo fa valere? È stato un po' l'evento che ha dato alla madre la spinta per la fondazione di questo nostro istituto. Cosa significano queste parole? Qual è la persona che oggi, che ancora oggi, che sempre ci offre e ci ripresenta il sacrificio di Gesù? Il sacerdote. Dove? Sull'altare, come? Nella celebrazione eucaristica. Allora, questo evento, quale utilità del mio sangue sta a significare, se nessuno lo fa valere, quale utilità? Se nessuno sostiene, se non amiamo, se non preghiamo e offriamo e doniamo la nostra vita per i sacerdoti, ecco, c'è qualche cosa che al mondo viene meno, cioè abbiamo bisogno di questo dono, ecco, di sacerdoti santi, quell'evento di quei sacerdoti che lasciarono questo grido di Gesù, quale utilità del mio sangue, diedero alla nostra madre, ecco, questa spinta di donare la sua vita in un modo concreto, pensando a un istituto, che è il nostro, che potesse, con queste persone che siamo noi, con la nostra vita di offerta, di donazione, offrire appunto la nostra vita, tutto quello che siamo, per sostenere il Papa, i sacerdoti, e per vivere in modo concreto l'evento più grande della storia, la Messa. Cioè, con la nostra vita di offerta e di donazione, e lo specifico del nostro carisma, che è eucaristico, sacerdotale e missionario, è quello di unirci a tutte le sante messe che si celebrano in ogni momento della giornata, offrendo quello che siamo in virtù del battesimo ricevuto, offrire la nostra vita per il Papa, per i sacerdoti, per la santificazione dei sacerdoti. Ora, la madre, ecco, mi piace dirlo perché aveva una particolare devozione a San Francesco, e qui siamo proprio in quest'aula dove ciascuno di voi sente questo amore a Francesco e vive, ecco, sicuramente lo spirito di Francesco oggi nel mondo. E mi è sempre piaciuto pensare alla madre e al perché della madre amava Francesco, perché lei lo diceva, perché Francesco sì, è grande e lo ricordiamo per Sorella Povertà, ma perché Francesco ha scelto la via del Vangelo, ma perché Francesco aveva una grande stima e devozione per i sacerdoti. E io ho trovato bellissimo questa dal suo testamento, mi permetti John che lo leggo, no? Perché l'ho trovato significativa, e dice Francesco, se non sbaglio nel testamento scritto a Siena, no? Il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone, e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà, e questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori, e non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e Sangue Suo che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri. Ecco, io in queste parole ho visto proprio il carisma di Madre Margherita, questo amore ai sacerdoti. Perché Francesco diceva, sono i miei signori, loro mi offrono Gesù, no? E il corpo e il sangue suo, solo loro amministrano questo dono. E fratelli e sorelle che siamo qui insieme, Non ci sarà forse oggi ancora di più bisogno di pregare per i sacerdoti, di offrire per i sacerdoti? Questo ho sottolineato, non voglio considerare in loro il peccato. Questo la madre Margherita lo sottolineava sempre di fronte alle debolezze e alle miserie dei sacerdoti. Perché sappiate che quando si inizia una fondazione, come l'è stata la nostra, come l'è stata quella di Francesco, no? Le difficoltà sono state tante e madre Margherita Maria, la nostra madre, ne ha incontrate parecchie, proprio anche nei confronti magari di autorità come o il vescovo che non riconosceva, che non capiva, che non vedeva una donna un po' sopra le righe, perché quando una donna innamorata del Signore, come era la nostra madre, non si fermava al normale, cioè c'è sempre qualche cosa che sembra un po' fuori dalla norma, ecco, perché i santi sono così. E allora ha avuto le sue difficoltà, infatti da Brescia, immaginate, è andata a fondare in provincia di Potenza e a Matera e nel meridione, perché gli inizi sono le prove anche della veridicità di quello che il Signore offre, no? E dà, e sono anche delle prove di purificazione, di umiltà, magari anche inflitte per permissione, diciamo, del Signore, perché come dicevo prima, magari anche da sacerdoti o da religione, ma la nostra madre, ecco, non considero il peccato, non considero la debolezza, per me è importante obbedire, stimare il sacerdote e sostenerlo nelle prove che anche egli incontra come persona umana. E oggigiorno, dicevo un attimo fa, no? Ci sarà ben bisogno di pregare, no? Per in questo momento della Chiesa, dove sembra che come dire, si è scoperchiato proprio il coperchio di una pentola, dove viene fuori un po' tutto. Un sacerdote ha detto, sembra essere in questo momento l'11 settembre per la Chiesa. Ma qui, fratelli e sorelle, proprio siamo qui, ecco, mi piace comunicare e testimoniare e dirvi con parole proprio semplici, facciamo qualcosa per i nostri sacerdoti. Ecco, possiamo, come dicevo, anche in virtù del vostro essere cristiani, del vostro battesimo, siamo tutti in potenza sacerdoti per il battesimo e tutti possiamo offrire quello che viviamo, il vostro lavoro, qui vedo anche dei giovani, o il vostro pensionamento, il vostro essere nonni, il vostro essere genitori, possiamo offrire la nostra vita, tutto quello che siamo, ecco, dando valore e mettendo anche queste intenzioni. Signore, noi lo facciamo in modo molto semplice, la nostra vita è così, è un'offerta, quando ci costa qualcosa, quando lo offriamo per un sacerdote che magari in questo momento sta in quella difficoltà, e per il mistero della comunione dei santi, dei beni che circolano nella Chiesa, volete che il Signore non ascolti la preghiera? L'ascolta, il Signore arriva, raggiunge dove noi non possiamo sicuramente, no? Quindi anche ognuno di voi, in virtù del vostro battesimo, della vostra, del vostro essere genitori, essere sposati, marito, moglie, ragazzi in ricerca, ognuno può offrire la sua vita, può offrire qualche cosa, e io vi chiedo questa sera di non dimenticare di offrire per la santificazione dei sacerdoti, per i sacerdoti e per sostenere il Papa. Ecco, sappiamo e sapete, no? Lo sentiamo anche sempre, quanto anche il Papa, che ha una linea molto chiara, ha scelto la linea di Francesco, ha preso il nome di Francesco perché per portare questa gioia del Vangelo e per essere vicino ai poveri, alla gente semplice, il Papa è continuamente, come dire, bersagliato da forze avverse. Perché? Perché sappiamo che c'è colui che divide invece di unire, e quindi dobbiamo anche noi come cristiani avere il coraggio di difenderlo, sì, di difenderlo di fronte agli altri, di difendere, perché Santa Caterina diceva è il dolce Cristo in terra. E allora quali sono, chi dobbiamo seguire? Il Signore si manifesta attraverso il suo magistero, la sua parola, attraverso i nostri sacerdoti. Ecco, in sintesi questo è la bellezza della nostra consacrazione, la gioia di essere donate, consacrate, è proprio questa. Noi la nostra felicità è aver incontrato il Signore. Io molto spesso faccio questa domanda alle mie giovani sorelle: se tu tornassi indietro nella tua vita, rifaresti quello che hai fatto? E dico sì, perché la gioia del dono che il Signore mi ha fatto è così grande. Non è che ho scelto, tra virgolette, io di seguire il Signore, è Lui che mi ha preceduto, è Lui che ci ha preceduti con il suo amore, e noi non abbiamo fatto altro che corrispondere a questo amore. Quando abbiamo incontrato il Signore nella nostra vita, è cambiata la nostra vita, ha preso un orientamento, e la nostra gioia è aver incontrato il Signore e avergli dato qualche cosa. Un altro pensiero che mi viene, vedendo un po' anche l'assemblea e la presenza magari di qualche giovane, magari di qualche fidanzato, non so se tra voi ci sono, pensando un po' a questo Dio che ama ancora, che avete messo qui come preghiera iniziale e che ho visto, no, all'interno, ti raccomando, anche ti preghiamo per i genitori, per i collaboratori. Io ho la gioia di poter dire, dando così la mia piccola testimonianza, che la mia fede e la mia vocazione è nata dalla mia famiglia. Prima dicevamo con Ringo, no? La famiglia domestica era lì dove c'era la nascita e dove si coltivava il germe della vocazione. Nella mia famiglia siamo tutte femmine, sei femmine, e è un disastro, infatti il papà era felice, dai, era felice mio papà di tutte le sue femmine. E però sapete che nella famiglia si viveva sì la preghiera, eravamo scapestrate, io tra l'altro più di tutte, comunque, però si viveva nella famiglia la preghiera. Io ricordo, ecco, l'amore anche alla mia vocazione alla messa, come vi dicevo prima, è nato nella mia famiglia, perché il papà e la mamma, nonostante la famiglia numerosa, i nonni e tutti che curavano, cosa facevano? Non perdevano la messa, perché la messa è veramente la forza che ti dà per vivere la giornata, la parola di Dio e il sacrificio di Gesù, la sua presenza, ricevere il suo corpo e il suo sangue. E quindi la mia vocazione è nata nella famiglia. Ma la cosa bella per me è stato veramente, e ve lo voglio dire confidenzialmente, perché è anche emozionalmente, perché nonostante il mio cammino di ricerca vocazionale è maturato non così tanto facilmente, perché ho avuto anch'io le mie resistenze, pensavo che la felicità fosse chissà che cosa, però la perseguivo, la cercavo questa felicità e l'ho incontrata poi appunto con il Signore. Ma al termine di questo mio percorso vocazionale, prima di entrare in convento, io ho avuto una bellissima conferma dei miei genitori come un testamento, ecco. Era il 7 di dicembre, io sono entrata l'8 di dicembre, tanti anni fa, perché John dice, ero ragazzina, ma sono entrata nel 76 e avevo 21 anni, così fate i calcoli e trovate la mia data. E la sera prima di entrare in convento, papà e mamma mi hanno detto: ti vogliamo dire una cosa molto bella. Quando eravamo fidanzati, mamma ed io, noi due, abbiamo fatto il nostro percorso anche di cammino insieme come fidanzati. Una volta la mamma dettava al papà gli impegni della settimana, non è che si vedessero tutti i giorni, non c'erano né internet né wifi né WhatsApp né niente, no, si vedevano una volta alla settimana. Durante la settimana il papà dettava alla mamma gli impegni, e allora viviamo questa settimana con queste preghiere, preghiamo il Santo Rosario anche tu dove abiti, alle Ghiaie, il mio papà abitava a Presezzo, no? E poi facciamo questi fioretti, si chiamavano una volta, no? Sacrifici, questo e questo. E durante il nostro fidanzamento abbiamo fatto come una promessa al Signore e abbiamo detto: ci asteniamo dallo scambiarci quell'affettuosità che due fidanzati, che so, braci, abbracci e tutto quello che vuoi, bello, no? Perché il Signore possa donarci o un figlio sacerdote o una figlia suora. Questo me l'hanno detto la vigilia di quando io sono entrata in convento, e che per me è stata una conferma, no? Di quello, del cammino che stavo intraprendendo seguendo il Signore. Quindi anche questo è un invito a dire che possiamo preparare, giovani, il vostro futuro oggi, no? Potete preparare il vostro futuro nell'oggi. Nonni, potete preparare anche voi per i vostri nipoti, che ne so, con un sacrificio, ricordando, perché oggi non è facile, no? In un mondo così, la bellezza, no? Di saper pregare per i vostri nipotini, eccetera, eccetera. Insomma, ognuno di noi può fare qualche cosa. Io... It's okay? Ecco, due parole ancora su quello che è un po' la... Forse ho spaziato un po' di qui di là, perdonatemi, ma volevo raccogliere un po' alcuni di questi punti, appunto riguardo la vocazione, riguardo il carisma che la nostra madre ci ha lasciato, riguardo anche la vocazione personale che mi è venuta anche spontanea, così in un ambiente fraterno, di potervi donare, e un pensiero su quello che sono, appunto, come si è sviluppato un po' il nostro istituto, che abbiamo alcune comunità appunto in Italia, però la mancanza di vocazioni, che bisogna pregare per le vocazioni. Ecco, l'ultima giovane entrata in convento è Maria Gioia, figlia unica. E quindi, certo, le vocazioni stanno nascendo e sono anche negli ambienti delle nostre missioni, dove abbiamo iniziato nel 75 in Bolivia, abbiamo la Bolivia, in America Latina abbiamo Bolivia, Perù e Uruguay. Poi nel 90 siamo andate nelle Filippine, e nel 2003 in India. Ecco un po', sono queste le nostre comunità, dove è veramente, è bello vedere l'espandersi anche di un carisma in terra di missione, ecco, dove la gente è molto, molto più semplice e dove sa cogliere, no? Anche in posti difficili, perché l'India è diventato veramente difficile. Comunque, il carisma è questo dono che viene seminato e poi sa il Signore come farlo fiorire, no? Noi ci affidiamo, ecco, a questa sua, alla bontà del seminatore che sa dove far fiorire e come far fiorire. La nostra presenza come missionari di Gesù sacerdote ha la particolarità, come dicevo, lo dice anche la denominazione del nostro istituto, di avere la priorità e l'attenzione al sacerdote. Quindi siamo sì nelle realtà parrocchiali accanto ai sacerdoti, quindi dove ci sono le necessità, così come in tutte le parrocchie, non so, vicine nella catechesi, nella pastorale, con i giovani, con gli anziani, con gli ammalati. E poi abbiamo anche alcune realtà specifiche che sono quelle della presenza, ad esempio nel seminario, no? Come testimonianza di persone consacrate nel seminario, ad esempio siamo nel seminario di Novara, che è qui vicino, no? Eravamo anche nella casa dei sacerdoti anziani e ammalati, che adesso la diocesi non ha più, perché la diocesi di Novara dove siamo, però siamo anche sia nelle Filippine che in America Latina, ecco, nelle realtà dove ci sono sacerdoti anziani, ammalati, con necessità e bisognosi. Ecco un po' lo specifico del carisma, che dove noi vediamo bene appunto rappresentato la nostra vicinanza e la nostra attenzione al sacerdote. Certo, ci rimane a noi come una priorità quella di avere un occhio attento alle necessità dei sacerdoti, perché questo è quanto la nostra madre fondatrice ci ha trasmesso. Pertanto, oggi, giorno, in questo tempo di grande necessità per i sacerdoti, ecco, sentite anche voi insieme con noi che se non possiamo fare qualche cosa di specifico, ma magari anche di specifico, cioè di essere vicine, di sostenere magari nella parrocchia dove siete il vostro sacerdote, eccetera, eccetera, ma di pregare sì, lo possiamo fare tutti, no? Di offrire qualche cosa tutti lo possiamo fare. Quindi è un po' questo, come dire, l'invito. E questo è con voi il dono che noi possiamo fare oggi per poter sostenere e aiutare i sacerdoti a essere quello che devono essere, portare il sommo bene che è Gesù nell'Eucaristia, ad unarci Gesù. Grazie, ecco, non lo so se ho potuto.
Prima di dare la parola alla Greba, vorrei dare la parola a Gioia. Con Gioia, la Cristina ha detto che è figlia unica col cane e è diventata suora. Vorrei che la Gioia dire così in poche parole della sua testimonianza della vocazione.
Scherzi da frate. Dunque, sì, appunto, io sono figlia unica e Il Signore è arrivato anche da me. Che dire, oltretutto è arrivato anche presto, perché io sono deciso di rispondere sì al Signore a 16 anni, quindi insomma è arrivato presto anche in modo abbastanza chiaro, in quel modo che diceva prima la madre, no? Sono quelle cose che uno sente che non si riesce ad esprimere. Anch'io vengo da una famiglia dove ho respirato un clima di fede cristiana, anche se non in modo eccezionale, nel senso che non è che pregavamo insieme così, però la fede cristiana, la base c'era, frequentando poi l'oratorio e la scuola, dalle scuole. Mi era nato, ho sempre avuto questo desiderio, anche se il mio desiderio era quello, quando mi chiedo cosa fai da grande, la missionaria laica. E poi invece il Signore voleva qualcos'altro, no? E le suore missionarie di Gesù Eterno Sacerdote, dalle mie parti proprio non c'erano, è stato un incontro molto casuale, e mi ha colpito proprio questo aspetto di preghiera per i sacerdoti, a parte il titolo missionari, che per me comunque era un richiamo forte, madre prima o poi ricordati, ecco. E, però io avevo vissuto in parrocchia un momento di, cioè avevo proprio potuto constatare la difficoltà, c'era stato il passaggio del cambio della sacerdote, no? E da ragazzina però avevo colto questa difficoltà, no? Crea sempre un po' di disagio in una parrocchia, perché c'è chi resta legato a quello di prima, chi non accetta quello nuovo, insomma. E per me non vedevo questa sofferenza di questo sacerdote, e quindi quando ho conosciuto questa congregazione che pregava per i sacerdoti, per me è stato davvero un input forte. In questo momento ho detto no, se devo seguire il Signore, questo è quello che desidero fare, ecco, pregare per i sacerdoti, ecco. Questo era stato un po'.
Ti ha fatto difficoltà i tuoi genitori?
Ecco.
Difficoltà no, cioè insomma, diciamo che non mi hanno fatto salti di gioia, ecco. Però non mi hanno ostacolato. Diciamo che la cosa che le ha dato un po', ecco, vedi, questo anche a me la mamma l'ha detto 2 o 3 giorni prima di entrare in convento, che quello che, non che l'ha lasciata tranquilla, perché a sentire lei non è tranquilla neanche oggi, però diciamo che probabilmente, essendo stata una di quelle adolescenti che a un certo punto sono abbastanza inguardabili, intrattabili, così, lei ha notato che quando io ho fatto la scelta di entrare in convento, dice, a te è tornata la serenità e il sorriso di quando eri piccola, sei tornata una persona serena, normale, ecco. E quindi questo, diciamo che l'ha favorita a non ostacolarmi, ecco, così.
C'è qualche domanda da parte della crema? Allora, prima che io parli, che è un po' così, vorrei fare una domanda, non vorrei metterti in difficoltà a Cristina. Allora, Papa Francesco ha, come dire, pensato di dare il diaconato alle donne. Perché non dare anche il sacerdozio alle donne?
Oh John! Io una risposta non te la so dare, è sicuramente in modo teologico, perché la ragione per cui ancora, dico ancora, non siamo arrivati al sacerdozio delle donne, perché c'è sempre stata questa tradizione dell'uomo, insomma, di Gesù, che dice a Pietro e ai suoi, ecco, a Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, eccetera. E quindi la tradizione è sempre stata una tradizione maschile, dell'uomo. Le donne che seguivano Gesù erano diaconesse, erano al servizio, no? E quindi Gesù aveva una particolare attenzione, tanto è vero che la risurrezione la prima è stata affidata a una donna, no? E quindi Maria di Magdala che corre dai discepoli. Probabilmente il servizio diaconale delle donne è completo di per sé, ma il sacerdozio dimmi tu, Ringo, che o Daniele o padre
il sacerdozio delle donne
adesso non dire la...
no, è impossibile
invece,
perché Gesù stesso, se voleva, ai suoi tempi aveva già elevato troppo la donna,
tanto, non troppo.
Però il prete poco fa, che aveva studiato molto, che gli ho fatto la stessa domanda, la risposta è stata: le donne sono inabitabili.
No, appunto, come ho detto, mi sembra proprio il contrario, perché se Gesù si è fidato di una donna e gli ha detto, ecco, il compimento della storia della salvezza che arriva alla risurrezione è ben chiaro, è stato, no? Che Gesù
l'ha detto. La donna, perché la donna così era una pubblicità.
Ah, vabbè, anche quello. La sua voce correva veloce, insomma, ecco. Comunque, sì, sicuramente, appunto, come dicevo prima, John, ognuno di noi ha una missione e una vocazione, no? E quindi noi, davvero, come Francesco, con tanta stima per il sacerdote e con tanto amore, vogliamo sempre di più che sia degno ministro secondo il cuore di Dio, ecco, di una vocazione che lo supera. Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, diceva del sacerdozio, dono e mistero, perché è un mistero grande che supera l'umano nostro, no? E quindi quanto è grande questo dono, ne siete portatori, no? di una immensa grande, ecco perché siete attaccati, diciamo, no? Ecco perché colui che non vuole questo bene attacca, vuol dividere, vuol distruggere, ma la preghiera e il sostegno per voi, ecco, sappiatelo che c'è anche da queste povere sorelle che siamo anche noi nel nostro piccolo, ecco, così come lo vorrebbe dire anche Sor Maria Benita nella lingua hindi, ma rimane un po' difficile poi tradurre giusto, va bene, o Sor Maria Renalini nella lingua tagalog, che è la filippina. Bene, ci sono anche offerte di possibilità di fare esperienze, magari anche nelle missioni, perché anche quello aiuta a crescere come coscienza di chiesa missionaria, ed è anche bello sentirci chiesa, no? Anche con i carismi che il Signore ci ha dato, il carisma di Francesco che qui passa attraverso di voi, che è quello della bellezza, del portare la gioia del Vangelo, così come Francesco aveva desiderato, no? Ed è un carisma che ci unisce tutti, in fondo ci unisce tutti, perché siamo qui per cercare e per ringraziare il Signore del dono del dono della redenzione, del dono della sua vita offerta per noi. Siamo dei salvati, siamo già degli uomini salvati, abbiamo la ricchezza di una fede che è grande, la certezza di una presenza che sempre ci accompagna, e quindi soprattutto nel dono dell'Eucaristia, della Santa Messa. Il mio invito è, ecco, più riusciate a comprendere il dono della Messa, davvero diventeremo, siamo più ricchi, perché lì abbiamo il compendio del dono di Gesù, abbiamo la sua parola viva, abbiamo la sua presenza, il suo corpo, il suo sangue, e abbiamo i sacerdoti che ci offrono questo dono.
Ecco, mentre parlava, io vedevo nella mia mente l'immagine di Maria, la quale è sempre rimasta nel silenzio, nell'ombra, come sostegno, come supporto del Figlio e poi della Chiesa. E mentre lei parlava, io vedevo in voi questo riflesso, questa immagine, perché lei spiegava la vostra missione come una missione non tanto di pensiero e di organizzazione, quanto quella di offerta. Il Signore ama le persone che offrono la vita, soprattutto. E quindi non mi sono tanto posto il problema cosa possono fare realmente queste suore. Io invece mi sono detto quanto le sta pesando il Signore queste suore, perché Lui ha un enorme bisogno di voi, perché i sacerdoti hanno un enorme bisogno di voi. Mi sbaglio o sono sulla strada giusta?
Grazie, è una grande provocazione e una revisione di vita per noi, perché questo proprio che ha colto, e la ringrazio di aver colto tra le righe un po' quello che è il nostro impegno, il nostro desiderio, pur nei nostri limiti, nella nostra debolezza, nella nostra fatica. Però questo è veramente è il carisma che ci vive dentro di noi, è la spiritualità che dà forza alla nostra giornata, è quella ricchezza che pur non esprimendola in tante, ma che noi viviamo nei specifici momenti della nostra giornata. Tanto perché, ecco, possa rendere, abbiamo una preghiera che per noi riassume un po' questa spiritualità, e che noi viviamo anche nel salutarci vicendevolmente quando ci incontriamo. Cosa ci diciamo? O Gesù Osti, amore nostro, ti offriamo al Divin Padre per mezzo di Maria in tutte le sante messe per i sacerdoti. Ecco, questa è la nostra preghiera, che è la sintesi della nostra vita di offerta, con Maria, perché quell'eccomi che presentiamo ogni giorno, ecco, è unito a quello di Gesù che si offre sull'altare, ecco, va a sostenere i sacerdoti. Grazie a lei della sua provocazione.
Qualche altra domanda?
Faccio magari.
Allora concludiamo
sì,
con la preghiera, tramite i piedi, e diciamo un'Ave Maria per il sacerdote. Ringrazio Sor Cristina, ringrazio il sorello.